ve lo ricordavamo anche qualche minuto fa, oggi 23 maggio si celebra la giornata della legalità, ovviamente il riferimento è anche alla commemorazione che l'Italia vuol fare a quella che è stata la strage di Capaci, attentato di Capaci, il 23 maggio del 1992. Per parlare di questo e non solo, ritroviamo un amico della nostra trasmissione, abbiamo in collegamento con noi Alfonso Sabella. Buongiorno, dottor Sabella.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Qual è il ricordo, gliel'hanno chiesto sicuramente in tanti, ma ho questa curiosità, il primo ricordo che le viene in mente se ripensa a quel 23 maggio?
Penso l'orrore, non ho un ricordo preciso, è tutto molto confuso, tra l'altro io ho avuto pure una disgrazia, nel senso che la sera precedente all'attentato io ero passato sulla bomba perché sono andato a Punta Raisi a prendere mia moglie che arrivava da Milano. Se Falcone fosse arrivato così come era previsto originariamente quel giorno, potevo rimanere persino io di rimanere coinvolto in quell'attentato.
Che cosa scatta nella mente?
La cosa che ricordo è quando alle 6 del pomeriggio, 6 e mezza del pomeriggio, così ero arrivato in procura a Palermo, io all'epoca lavoravo a Termini Imerese, e vedere lo sgomento dei miei colleghi, tutti e tutta la gente che stava lì, che non voleva credere a quello che era accaduto. Questo orrore, un orrore di quel ricordo, poi la camera ardente, noi ragazzini lì, veramente io avevo 30 anni, con la toga a vedere per la prima volta, toccare per la prima volta così da vicino quel dolore, il dolore della perdita di un collega, tra l'altro soprattutto di una persona che per noi era
un modello, immagino, un mito.
Vede, io ho cominciato a fare il magistrato con l'idea di starci poco, far civile e andarmene a fare l'avvocato perché volevo fare il cassazionista. E sì, quindi così, facendo il magistrato, dopo 5 anni diventavo immediatamente avvocato cassazionista e ne guadagnavo 7. All'epoca così funzionava il meccanismo. In realtà, dopo aver conosciuto Falcone e Borsellino, prima avevamo avuto, in dire la verità, Rosario Livatino, ma Rosario l'avevo conosciuto soltanto quando io ero avvocato e lui era giudice, non avevo avuto un rapporto professionale con lui come avvocato.
Ricordiamo anche per i nostri ascoltatori il magistrato definito, non voglio ricordare, il giudice ragazzino.
Nel 91, dalla mafia sempre. E quindi dicevo, per me l'incontro con Falcone, con Borsellino, con persone di quel livello, con quelli che avevano dato quel momento, poi piglio coscienza che avevano dato veramente la vita alla causa, all'affermazione della legalità in quella terra così complicata, fu quello che poi fece completamente cambiare idea e rivoluzionare la mia vita. Decise di impegnarmi nel penale, di chiedere il trasferimento alla procura di Palermo, di rimanere lì a occuparmi di mafia. Devo dire che una piccola soddisfazione personale me la sono
elevata, insomma,
me la sono consentita, sì, quando poi ho arrestato 20 anni fa esattamente Giovanni Brusca, che era l'autore della strage, colui che ha premuto materialmente il telecomando, e poi ha arrestato anche tanti altri componenti di quel comando che avevano collocato l'esplosivo, che erano lì a far da supporto, a far da staffetta, a far da vedetta.
Dottor Sabella, io ho una domanda un po' provocatoria da fare, ma la faccio a lei, che penso possa essere in Italia uno tra i massimi esponenti per cercare di avere una risposta. Queste giornate nazionali della legalità rischiano di essere un po' ipocrite? Nel senso,
sì,
oggi sto leggendo dappertutto,
allora, no? Io le dico una cosa, probabilmente sì, rischiano di essere un po' ipocrite, rischiano di essere un po' retoriche, certe volte vedono personaggi che hanno poco a che fare,
esatto,
che si danno visibilità, passerelle, però sono importantissime, lo sai perché sono importantissime?
Vale comunque la pena, insomma.
Per il ricordo, perché questo paese non dimentichi, perché vede, se noi seppelliamo con l'oblio quello che è accaduto appena 20 anni fa in questo paese, in questa democrazia, quando abbiamo avuto veramente la notte della Repubblica, quando,
sì,
io non dimenticherò mai, vede, per esempio, la faccia di Carlo Azeglio Ciampi, all'epoca presidente del Consiglio alla Piazza Signoria a Firenze, cioè, oppure le parole di Nino Caponnetto sul logo della strage di Via D'Amelio, quando dice è tutto finito. Ecco, il fatto che comunque abbiamo dimostrato che tutto non era finito, abbiamo dimostrato che c'è una speranza per questo paese quando vuole ce la può fare, allora è importante ricordare gli orrori per ricordare i successi di questo paese. il nostro è un paese molto strano, vede? Il nostro certo, paese che certo, molto spesso non impara dai propri errori, questo non avremmo a migliaia di esempi che possiamo fare, ma anche un difetto persino peggiore, non impara dai propri successi. Cioè tutto quello che si è riuscito a fare nel contrasto a Cosa Nostra, e dove lo Stato ha dimostrato una grandissima potenza, una grandissima forza, la capacità di andare a cercare i latitanti, di scovarli, di sequestrare le loro armi, i loro beni, di far condannare all'ergastolo centinaia e centinaia e centinaia di persone, sono stati degli anni di grande rivincita dello Stato. Poi molto spesso abbiamo lasciato alle spalle come se fosse quasi, quasi normalità, invece dovremmo imparare dalle tecniche che abbiamo elaborato all'estero, no, da quello che abbiamo fatto, da come lo Stato Unito. Poi le posso dire una cosa, noi a Palermo, quando ero con Giancarlo Caselli in quello straordinario pool che ha dato dei risultati veramente eccezionali, sì, nel contrasto proprio alla mafia militare,
certo, e certo,
ecco, noi abbiamo potuto fare quello che abbiamo fatto perché avevamo il supporto della gente, il supporto della società civile. Vede, quando ci trovavamo 100.000 persone col comitato dei lenzuoli, io non ci andavo perché la pensavo esattamente anche in quel modo, che fosse retorica, che fossero inutili passerelle, però avevamo una società civile che stava dalla nostra parte, con magari non tale da superare quel muro di omertà che ancora avvolgeva Palermo, quella paura, quella preoccupazione, però comunque tale da darti una forza per andare avanti. Io ricordo le parole di Paolo Borsellino quando io ero giovanissimo uditore giudiziario, e lui venne a farci un corso di formazione a noi giovanissimi magistrati, quando ci disse che i magistrati non combattono la mafia perché noi facciamo il nostro dovere, applichiamo la legge, ma ci disse praticamente che non devono cercare il consenso, però il consenso sicuramente aiuta, ci aiutava a lavorare con tranquillità, ci aiutava a lavorare in un clima sicuramente in cui sapevamo di fare la cosa giusta. Ecco, tutte le polemiche, le controversie che ci sono state dopo, tutto questo sicuramente, tutto questo conflitto che ogni tanto ritorna ciclicamente, come tra magistratura, politica, amministrazione, ecco, tutto questo non fa bene al paese.
Che ne pensa, dottor Sabella, di quello che è accaduto a Giuseppe Antoci, il direttore del Parco dei Nebrodi, che insomma se l'è vista veramente brutta qualche giorno fa, un attentato nei suoi confronti veramente da anni 90, oserei dire.
Ma io andrei un pochino più indietro, perché vede, io ho sempre considerato la mafia, i mafiosi, dei vigliacchi. E da vigliacchi non hanno mai affrontato un conflitto a fuoco quando tendono ad ammazzare. Cioè, ad esempio, un attentato come quello di Via Fani, la mafia non l'avrebbe mai fatto. La mafia si nasconde sempre dietro un telecomando, dietro una carica di tritolo, da lontano.
Sì.
Perché sono dei veri vigliacchi, non avendo una ragione ideologica che li muove, non avendo etica, non hanno ragione per sacrificare la loro vita per la loro associazione. Quindi normalmente o arrivano in 20 armati di Kalashnikov ad ammazzare una persona inerme, oppure si nascondono dietro un telecomando da lontano.
Sì.
Con Antoci invece hanno in qualche modo, chiaramente poi ci sono stati degli errori, delle una coincidenza fortunata, il fatto che dietro ci fosse la macchina del commissario, che forse aveva avuto il suo intuito, il suo fiuto da sbirro, che l'aveva portato a
prendere
la macchina da Antoci. Vede, tutto questo però dimostra un certo qual modo come Cosa Nostra sia sicuramente più debole, come la mafia sia comunque più debole, perché fanno un agguato a una macchina blindata sparando a pallettoni e con dei metodi anche abbastanza
rudimentali,
diciamo, artigianali, rudimentali. Però la cosa più importante di tutta questa vicenda qual è? Che Antoci viene considerato un eroe, e si creda, lo è certamente, ma per aver fatto cosa? Nient'altro che il suo dovere, quello che doveva fare, quello che chiunque avrebbe dovuto fare al suo posto. Ma il fatto di averlo fatto lo pone in una posizione di superiorità, di diversità, di anomalia. Cioè, mutatis mutandis, è chiaro che la situazione, il contesto ambientale è totalmente diverso, le difficoltà sicuramente
certo,
diverse, ma quando io in quei pochissimi mesi, quei 4 mesi in cui sono stata a Ostia, ho cercato di fare quello che altri non avevano fatto, ma che era semplicemente solo il mio dovere, cioè reprimere l'illegalità, abbattere gli abusi, ripristinare un minimo di regole all'interno del mondo delle concessioni del Mare di Roma, togliere gli immobili del Comune di Roma alla mafia, insomma, quello che bisognava fare. Ecco,
quello che è normale diventa eroico.
Quello che era normale, diventa anomalo, tanto anomalo che la mia direttrice del municipio si trova la macchina danneggiata, la direttrice dell'ufficio tecnico dell'UAL, l'ufficio del litorale, si trova minacciata da Vito Triasti, un'altra dirigente del sociale subisce un bruttissimo tentativo di violenza sessuale. Io vengo seguito, pedinato, fino in municipio a chiedermi che cosa stessi facendo. Silvia Decina, che era con me a Ostia, si trova le cicche delle sigarette e l'immondizia che gli viene lanciata dai palazzi.
Pazzesco.
Un'ultima cosa, proprio accaduto qualche giorno, forse una decina di giorni fa, un avvocato che aveva collaborato con me per lavorare alla stesura delle revoche, delle bozze di decadenza delle concessioni, dell'ordinanza balneare, cosa che viene resa nota in determinati ambienti, in tutta una serie di circostanze casuali, 10 giorni fa. Il giorno dopo questo avvocato si trova al citofono, si sente citofonare a casa alle 4 del mattino, scende l'indomani mattina e non risponde nessuno, scende in strada, trova la macchina, la stessa macchina con cui era andata a Ostia, la macchina della moglie è danneggiata. Tutto questo avviene a Roma.
E allora, quindi stanno continuando comunque le ritorsioni per quello che è stato il suo lavoro e il lavoro del suo team, tra virgolette.
Ma questo vede, è fisiologico, io ho anticorpi tali da sopportarle queste cose, a me non preoccupano queste. Però tutto questo che ti deve mettere in una situazione di difficoltà in questo paese, ora mutatis mutandis, è chiaro che la situazione è totalmente diversa.
Certo,
però,
certo.
Il fatto
certo.
di Giuseppe Antoci, che non fa altro che mettere ordine tra le concessioni, richiedere un certificato antimafia ai mafiosi, che non glielo possono dare, ma avrebbe dovuto farlo prima di lui, chi c'era stato e non era stato fatto, allora lo mettono in una posizione di sovraesposizione. È questo che in questo paese non deve accadere. Quando un sindaco in Sicilia cerca di fare la lotta all'abusivismo e vuole abbattere le case abusive, viene fatto gesto di minacce e gira sotto scorta. Cioè, è questa la cosa strana di questo paese, che se si fa il proprio dovere si fa qualcosa di diverso. Mentre dovrebbe essere esattamente al contrario, chi non fa il proprio dovere fa qualcosa di diverso. In questo paese purtroppo è andato a finire così. E addirittura diventi un eroe, come lo è, attenzione.
Si è capito chiaramente.
Però è assolutamente assurdo che lo sia.
Dottor Sabella, prima di salutarla, ringraziandola come sempre, qua sono sempre i messaggi diversi, i messaggi che arrivano e che insomma le fanno i complimenti anche per la passione con cui tratta certe tematiche. Vorrei fare una domanda che non c'entra nulla con la mafia, non c'entra niente con questi contesti. Che ne pensa lei delle love room per il sesso in carcere dei detenuti? È un'idea questa al vaglio della Commissione Giustizia del Senato? Già impazza il dibattito su questa tematica, come inevitabile.
Le posso dire una cosa?
Certo.
Il sesso è una componente della dignità dell'essere umano e conseguentemente privare esseri umani di questa componente per tantissimi anni credo che non sia una cosa indegna di uno Stato di diritto. Questo è quello che io penso. Poi, sulle modalità e sui soggetti cui estendere questa possibilità, perché poi dobbiamo anche andarci
certo.
a confrontare con l'esecuzione materiale.
Dopo quanto tempo, per chi, per quali tipo di reati?
Insomma, quindi quali tipi di reato, un po' di garanzie, in che contesto anche di dignità umana da rispettare.
Certo.
Attenzione, poi bisognerà capire che cosa, non possiamo portare prostitute in carcere, tanto per parlare
certo,
chiaro.
Certo, certo.
È chiaro che occorrono delle verifiche assolutamente rigidissime. Io credo che i tempi siano più che maturi perché si possa cominciare a lavorare in questa direzione, perché il sesso è una componente importante dell'essere umano e non è giusto, perché non c'è ragione di sacrificarla insieme al diritto della libertà, che per la quale invece c'è una ragione per cui i detenuti ne siano privati, insomma.
Grazie di cuore al dottor Alfonso Sabella. Prego. Per essere intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus. Un abbraccio, buon lavoro.
Anche a voi, arrivederci, auguri.